Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code SHAKE. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code SHAKE.
Benvenuti a Storie e Leggende dal Mondo. Il Messico è una terra di colori e contrasti, dove la vita pulsa nelle piazze illuminate dalle feste e nelle ombre che avvolgono i villaggi lungo i fiumi. Ma è anche una terra di voci che non appartengono solo ai vivi. Tra tutte le leggende che qui si raccontano, ce n'è una molto antica che ha la stessa forza di un lamento nella notte. È una storia conosciuta in tutto il territorio, dai quartieri di Città del Messico fino alle rive dei laghi e degli altopiani. È una figura che non ha bisogno di presentazioni. Basta pronunciarla per evocare un brivido, perché ogni messicano sa cosa significa sentire quel pianto. È una leggenda che parla di dolore e di colpa, ma anche di memoria, tramandata da generazioni come monito e mistero. Si dice che ancora oggi il suo grido spezzi l'aria vicino all'acqua, un lamento che gela il sangue e che annuncia l'inizio del racconto che vi guiderà al cuore della storia della Llorona, la donna che piange. Chi afferma di aver udito la Llorona parla di un suono che non somiglia a nessun altro. Non si sta parlando di un semplice pianto, ma è un lamento lungo e vibrante, capace di attraversare l'acqua e insinuarsi tra le case. Si racconta che inizi come un sussurro indistinto, quasi un vento che si solleva dal fiume, per poi crescere in un grido acuto che pare strappare l'anima. Non è raro che chi lo sente corra a chiudere porte e finestre, come a voler respingere un presagio. Eppure, nonostante il timore, tutti conoscono quelle parole che, secondo la tradizione, accompagnano il pianto. Il richiamo disperato ai suoi figli, che fa gelare il sangue a chi lo ascolta. La versione più diffusa della leggenda racconta che la Llorona fosse una giovane donna di straordinaria bellezza, nata in un villaggio povero ma capace di incantare chiunque la incontrasse. La sua vita cambiò quando attirò l'attenzione di un uomo distinto, un hidalgo di famiglia nobile, che le promise amore eterno. Dal loro legame nacquero dei bambini e per un tempo breve parve che la felicità potesse vincere le differenze di rango. Tuttavia, l'idillio non durò. L'uomo, pressato dalle convenzioni e dall'ambizione, scelse di abbandonarla per sposare una donna del suo stesso livello sociale. Fu allora che l'amore tradito si trasformò in disperazione. La donna, ferita dall'umiliazione e dall'abbandono, si lasciò travolgere da una furia cieca. In una notte segnata dal dolore, portò i figli verso il fiume e in un gesto irreparabile li immerse nelle acque che se li portarono via per sempre. Solo allora, vedendo le correnti inghiottire i loro corpi, comprese l'enormità del suo atto. L'angoscia la consumò all'istante. Incapace di sopportare il peso della colpa, si tolse la vita, lasciandosi cadere nello stesso fiume che aveva reclamato i suoi bambini. Da quel momento, secondo la leggenda, la sua anima non trovò pace. È lì che vaga senza sosta lungo rive e torrenti, condannata a cercare ciò che non potrà mai più ritrovare. Questa giovane madre divenne così la Llorona, la donna che piange, il simbolo eterno di una colpa che non conosce perdono. L'eco della Llorona si intreccia con un passato ancora più remoto della conquista. I cronisti spagnoli del XVI secolo notarono con attenzione che la figura di una donna piangente era già presente nelle credenze degli aztechi. Fray Bernardino de Sahagún, uno dei più attenti raccoglitori delle tradizioni indigene, descrisse tra i presagi della caduta di Tenochtitlan l'apparizione di una donna vestita di bianco che nelle ore notturne percorreva le strade gridando il suo dolore. Non parlava a un singolo, ma all'intera collettività. Il suo pianto era l'annuncio di un destino che incombeva sull'impero. Fray Diego Durán, a sua volta, registrò la presenza di questa figura femminile, associandola alla paura della sconfitta e alla rovina di un popolo intero. Per molti studiosi moderni, queste cronache non sono un dettaglio marginale. La Llorona può essere letta come un'evoluzione di divinità mesoamericane legata alla maternità e al sacrificio. Una delle figure più citate è Siuacuat, la donna serpente, conosciuta anche come Quilatzli, donna guerriera, Yahusiuatl, amante dei guerrieri, o Tonantzin, nostra madre. Era venerata come dea della fertilità e delle levatrici, ma anche associata alla guerra e alla morte. Le sue statue la raffiguravano con una corona di piume d'aquila, uno scudo nella mano sinistra e uno strumento per tessere nella destra. Unione di guerra e vita domestica, di protezione e creazione. La bocca spalancata che le veniva scolpita era considerata una finestra sull'oltretomba, segno del suo legame con il mondo dei morti. Siuacuat era onorata soprattutto a Tepeyac, il colle che nei secoli successivi sarebbe divenuto il santuario della Madonna di Guadalupe, creando un ponte tra l'antico culto e la nuova devozione cristiana. La tradizione la descriveva come una donna che piangeva i propri figli, un'immagine che riecheggia in modo impressionante nelle storie successive della Llorona. In questo contesto, il pianto non riguarda soltanto una tragedia personale, ma si allarga a una tragedia collettiva. La donna che vaga disperata diventa l'emblema del crollo di una civiltà. Il presagio della distruzione di Tenochtitlan nell'agosto del 1521 e della fine del mondo conosciuto dagli Aztechi. È un grido che annuncia l'arrivo di un ordine nuovo e doloroso, segnato dalla conquista spagnola. Per questo, quando ancora oggi si racconta della Llorona, molti messicani non vedono soltanto la storia di una madre che ha perso i suoi figli, ma la memoria di un intero popolo che ha perso la sua libertà. Con il tempo, la leggenda della Llorona non si è limitata a spiegare un dramma individuale o a evocare un presagio antico. È diventata uno strumento di educazione. Nei villaggi, dove i fiumi erano fonte di vita ma anche di pericolo, il suo pianto serviva d'avvertimento. Ai bambini si diceva di non giocare vicino all'acqua dopo il tramonto, perché la donna che piange poteva trascinarli via. Per i genitori, invece, la sua storia era un ammonimento a custodire i figli e a non lasciarsi divorare da passioni distruttive. Persino nelle città coloniali, la leggenda venne usata come mezzo di controllo sociale. A Città del Messico, dove il coprifuoco scattava alle 11 di sera, il timore della Llorona contribuiva a mantenere ordine e prudenza tra le strade deserte. La Llorona si trasformò quindi in una figura di deterrenza, non solo fantasma, ma voce che sorvegliava i comportamenti delle comunità. Le descrizioni che ne sono state tramandate rafforzano questa funzione. La si immaginava come un'ombra bianca lungo le rive, un corpo esile avvolto in un abito che oscillava come la corrente. Alcuni racconti la dipingono con il volto nascosto da un velo o da lunghi capelli scuri, altri parlano di orbite vuote o di tratti ridotti a un teschio. Sempre però la sua apparizione era legata all'acqua. Lagune, torrenti, acquedotti coloniali, luoghi dove la vita e la morte si incontravano di continuo. Non importava la forma che assumeva, il solo pensiero della sua presenza bastava instillare timore e rispetto. In questo modo la leggenda rimaneva viva, trasmessa di generazione in generazione come codice non scritto di comportamento e come barriera invisibile tra il quotidiano e l'ignoto. Thank you. Come altre leggende, anche questa non rimase confinata soltanto ai villaggi del Messico. Seguendo i flussi dell'emigrazione e l'espansione culturale, la sua voce varcò i confini, radicandosi in gran parte dell'America Latina. In Guatemala e in El Salvador si raccontano versioni in cui la donna vaga per le pianure chiamando i figli perduti. In alcune comunità guatemalteche, durante le violenze e i massacri che segnarono il paese tra gli anni 60 e 90, il suo pianto venne reinterpretato come simbolo comune delle madri private dei figli dal genocidio. Un eco che univa memoria e denuncia. In Colombia e in Venezuela, la tradizione popolare le ha dato un volto diverso. Lì è conosciuta anche come la Sayona, uno spettro femminile dai capelli neri e dalle zanne affilate, che appare come una donna bellissima per punire gli uomini infedeli, salvo rivelare improvvisamente il suo volto mostruoso. Nel sud-ovest degli Stati Uniti, in Texas e nel New Mexico, la Llorona è diventata parte integrante del folklore locale, narrata dalle comunità ispaniche come presenza che si aggira lungo i canali o nelle campagne, capace di spaventare bambini e adulti allo stesso modo. Ogni territorio ha modellato la leggenda secondo le proprie paure e le proprie necessità, ma il nucleo resta lo stesso. Una madre in cerca dei figli e un pianto che non trova fine. Col passare del tempo, la Llorona è uscita dall'ambito della tradizione orale per diventare un'icona culturale a pieno titolo. La sua voce riecheggia in canti popolari e corridos, è stata protagonista di drammi teatrali e di poesie e compare con frequenza nelle raccolte di racconti popolari stampati a partire dall'Ottocento. Nel Novecento il cinema messicano l'ha consacrata come figura del terrore nazionale. Già nel 1933, con La Llorona di Ramón Peón, considerato il primo film horror messicano, e in quell'anno accompagnato da ben 21 lungometraggi sonori ispirati al mito. Negli anni successivi arrivarono opere significative come La Llorona del 1960 di René Cardona e La Maldición de la Llorona del 1961 di Rafael Baledón, che consolidarono la leggenda sul grande schermo. Più recentemente, il film guatemalteco La Llorona del 2019 di Airo Bustamante ha reinterpretato la figura in chiave storica e politica, arrivando fino alla nomination ai Golden Globes. Anche la letteratura l'ha adottata, trasformandola in metafora del dolore, della perdita e della memoria storica. Oggi La Llorona è celebrata durante festival popolari, evocata nel Día de los Muertos, citata nella musica contemporanea e reinventata da artisti e scrittori. Da spettro delle rive è diventata simbolo di identità culturale, una figura che unisce paura e fascinazione, radicata nelle credenze locali, ma capace di parlare anche al mondo moderno. La leggenda della Llorona resiste al tempo perché tocca corde universali. Non è soltanto il racconto di un fantasma che vaga lungo i fiumi, è l'immagine di un dolore che non si placa, di una colpa che non conosce perdono. In lei si riflettono le angosce più profonde dell'essere umano, la perdita dei figli, il tradimento dell'amore, l'impossibilità di rimediare a un gesto irreparabile. È madre e vittima, ma anche spettro e minaccia. E in questa ambiguità si nasconde il suo potere. Ogni comunità le ha dato un volto diverso, ma il suo pianto resta lo stesso, capace di scuotere l'animo di chi lo ascolta. E forse è proprio questo che rende la Llorona immortale, perché il suo grido non appartiene solo alle rive di un fiume in Messico, è il simbolo di ogni perdita che ci segna, di ogni rimorso che ci perseguita, di ogni storia che sopravvive nel ricordo. Quando si racconta di lei, non si parla soltanto di un mero fantasma, ma della parte più fragile e dolorosa dell'umanità, un eco che ci accompagna da secoli e che ancora oggi continua a vibrare. La Llorona è quindi più di una leggenda. È un avviso che sopravvive nel tempo e un pianto che nessuno può ignorare. Perché finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la sua storia, finché ci sarà un orecchio pronto a tremare davanti a quel lamento, la sua voce non smetterà di farsi sentire. È il pianto eterno che ci ricorda che l'orrore più grande non arriva dall'esterno, ma da ciò che portiamo dentro. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio nel cuore di questa leggenda. Se l'episodio vi è piaciuto, potete seguire il podcast sulle vostre piattaforme preferite e condividerlo con chi ama scoprire storie antiche e misteri popolari. Ogni nuova voce che si unisce rende queste narrazioni ancora più vive. Io vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio di Storie e Leggende dal Mondo.